Allora, il tema su questa mattina, per questa prima settimana, per questa prima giornata della settimana internazionale di preghiera, è lo Shabbat e l'identità. Il testo di riferimento che vedete alle mie spalle sullo schermo è quello di Esodo capitolo 6, versetto 6. E dice così: perciò di ai figli di Israele, io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vogliamo pregare, chiedere al Signore di guidarci nell'ascolto della sua parola. Signore, ti ringraziamo perché con la stessa autorità che tu hai dato a Mosè di dire al popolo: io sono il Signore, io vi libererò in modo potente e con atti di giudizio. Sei lo stesso Dio che oggi ha la stessa autorità per presentarci la tua parola in questa mattina. Eppure attraverso la fragilità del tuo servo, Signore, ma rimane valida la tua parola. Per questo ti preghiamo che possiamo porci all'ascolto con questo desiderio di essere da te istruiti, da te ammoniti laddove abbiamo bisogno che questo avvenga, da te consolati perché abbiamo bisogno anche di questo, da te incoraggiati a vivere una vita che dipenda totalmente da te, anche sul piano del riposo, dal nostro lavoro, affinché il riposo sia un arricchimento, un godimento delle benedizioni che tu hai in serbo per ognuno di noi. Quindi ti benediciamo perché possiamo ascoltarti e presiedi, Signore, anche l'esposizione, presiedi il nostro ascolto per la gloria tua nel nome di Cristo, il Signore Gesù. Amen. Allora vorrei, visto il tema dell'identità, che ci introducessimo a questo tema leggendo queste parole che troviamo sull'ultimo numero di studi di teologia, Parametri di Evangelicità, numero 66, le pagine da 105 o 107, sono una sintesi. Allora, il termine identità non figura nella scrittura, ma nel suo contenuto è ovunque presente e anche ben definito. E la fede biblica si configura con un sì a Dio e un no agli idoli. Gesù è la via, e se Gesù è la via, ciò esclude ogni altra ipotesi. Tra lui e gli idoli non è ammessa alcuna sintesi, alcun sincretismo. La salvezza è opera sua e per cui è esclusa ogni possibile sinergia, ogni possibile collaborazione alla salvezza personale. Ogni identità è accompagnata da uno stile di vita tale da escludere altri comportamenti. Le altre nazioni, le altre culture non cristiane non vanno imitate. Esiste un modello da ricevere e da trasmettere che aiuta a mantenere questa distanza tra il creatore e la creatura. Oggi sembra finita l'era dell'identità. Essa viene associata ad una cultura chiusa in se stessa. Ogni accenno a qualche marcatore identitario viene considerato illusorio, presuntuoso e perdente in una società pluralista, dove è sincretista, dove tutti i pensieri esprimono una verità e forse messe insieme dicono la verità. Ma una chiesa dei credenti che che accettino di evacuare, cioè di svuotare le proprie convinzioni, è una Chiesa che viene meno alla propria vocazione e crea un vero e proprio vuoto spirituale e culturale. Svuota il cristianesimo del coraggio di essere la sola verità. Versetto 6 di Esodo 6 che abbiamo letto ci ricorda che gli ebrei furono derubati, defraudati, privati del riposo sabbatico. Come schiavi sotto l'oppressione del faraone dovettero lavorare duramente, incessantemente a servizio della mania di grandezza di questo uomo. Il popolo di Dio fu intrappolato in un sistema che li sfruttava ed esercitava un dominio assoluto sulla creazione di Dio. Fu un popolo, lo ricorderete, ulteriormente sfruttato, schiavizzato quando Dio, volendo liberarlo dalla schiavitù egiziana, vi mandò Mosè. E se un tempo la materia prima veniva fornita ai lavoratori per la fattura dei mattoni, in seguito all'arrivo di Mosè, inviato da Dio, dovettero procurarsela da soli, senza diminuire la quantità e la qualità della produzione. Esodo 5, 5 a 9. Tuttavia, Dio non ha accettato lo status quo. Non è stato inerte, affiancato alla finestra della sua santità. La Scrittura ci descrive come egli abbia liberato il popolo dalla schiavitù in modo straordinario, soprannaturale, perché fosse chiaro a tutti, e questo testo di Efesi, di Esodo 6,6 lo ha sottolineato, fosse chiaro a tutti, egiziani ed ebrei, che lui è Dio. L'Io sono, al quale nessuno mai ha potuto, forse mai potrà. L'affronto del faraone e del popolo egiziano al Dio Io sono gli è costato moltissimo. E se voi andate a rileggere i capitoli da 5 a 12 di Esodo, avete tutta la descrizione di quanto è costato al popolo egiziano e al faraone l'affronto a Dio solo, al Dio unico. Ma una volta fuori dall'Egitto, nel deserto, gli ebrei sono tornati a celebrare nuovamente il sabato, lo Shabbat. Mentre adoravano Dio, veniva però ricordato loro la loro identità più profonda, più vera, la loro diversità dagli altri popoli. Erano il popolo eletto di Dio, amato da Dio. Essi finalmente potevano riposare, potevano celebrare nuovamente il Dio dei viventi, il Creatore, il Salvatore, il Liberatore. In Isaia leggiamo le parole del Signore al suo popolo proprio a rimarcare questo elemento identitario del popolo del Signore. I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi il mio servo che io ho scelto affinché lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io ho annunciato, ho salvato, ho predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Da che fu il giorno, io sono. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opero. Chi potrà impedire la mia opera? E la storia d'Egitto ce lo ha dimostrato chiaramente. Isaia 43, 10, 12 a 13. Una volta fuori dalla cella di schiavitù, non solo Dio dichiara di essere il loro Dio, di essere il liberatore, ma fa qualcos'altro di interessante, di straordinario. Scrive la sua legge per dare identità chiara, un'identità chiara al suo popolo.
una legge che si differenziasse da tutte le altre leggi delle altre nazioni, una legge che chiariva quella che era l'identità teologica e religiosa, morale di questo popolo che Dio aveva liberato. Scrivendo questa legge, che possiamo ricordare, il decalogo, le 10 parole, i 10 comandamenti. E in essa, in questa legge, al quarto comandamento, noi leggiamo, rievocando il giorno del riposo del Creatore, queste parole: ricordati. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni. Fa il tuo lavoro, fallo con responsabilità, con dedizione, con l'impegno, con serietà, con dignità. Ma il 7° giorno, giorno di riposo, consacrato al tuo Dio, non fare in esso alcun altro lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece la terra, i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in esso, e si riposò il 7° giorno. Perciò anche tu, dice il Signore, riposati. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Esodo 20, 8, 11. Ecco allora che lo Shabbat è fondamentale per tutti noi. Nel giorno dello Shabbat, quando adoriamo Dio e abbiamo comunione gli uni con gli altri, noi sperimentiamo la gioia del dare, almeno questo dovrebbe essere, mentre riceviamo moltissimo, mentre riceviamo dalla gioia della comunione con la Chiesa e dall'ascolto della parola del Signore. E se noi rinunciamo alla gioia della comunione con la Chiesa, con il Signore, quindi nel giorno del Signore, lo Shabbat, se rinunciamo al riposo di Dio, all'adorazione, pur essendo liberi dal lavoro secolare, noi pecchiamo ulteriormente. Se lo Shabbat o nello Shabbat lo impegniamo per altro lavoro, per uso personale. Purtroppo si odono voci strane. Almeno la domenica voglio dormire di più. È un mio diritto. Almeno la domenica voglio dedicarmi a qualcos'altro. Perché no? A preparare un pranzo attraente, spettacolare per poter soddisfare i miei ospiti. Dopo una settimana di intenso lavoro, finalmente posso godermi una giornata di svago, di shopping, di divertimento. Ecco, queste sono solo alcune voci per giustificare l'assenza da Shabbat. Noi dobbiamo comprendere, fratelli e sorelle, che come popolo di Dio siamo più di ciò che facciamo, più di ciò che otteniamo. In definitiva, la nostra identità, la nostra dignità si trova nel riconoscere che siamo immeritatamente, gratuitamente, figli di Dio, amati da Dio. E il sacrificio di Cristo ce lo ha ricordato. Certamente il lavoro, abbiamo detto all'inizio, non è una protesta contro il lavoro. Il lavoro ci aiuta a costruire il nostro carattere, ci aiuta a dare stabilità economica alle nostre famiglie, a vivere una vita di dignità, dignitosa. Ma il nostro valore come persona non è determinata da ciò che facciamo e da ciò che otteniamo dal lavoro. Noi non siamo in funzione di ciò che facciamo. Quindi gli affanni interiori che ci creiamo nel giorno del riposo, i quali non contribuiscono all'adorazione del Signore ma la sottraggono, non aiutano. Non aiutano ad arricchire la nostra relazione con il Signore e ci allontanano da Lui e dal Suo popolo, dalla Chiesa. Siamo grati al Signore perché nel giorno del riposo, lo Shabbat, noi possiamo, se lo vogliamo, prendere le distanze dal lavoro. Prendere le distanze e sperimentare una nuova freschezza di vicinanza a Dio. La gioia della lode, la gioia della comunione con il suo popolo, la gioia della benedizione che Dio ha promesso nello giorno dello Shabbat. Con il godimento del riposo sabbatico ordinato da Dio, noi riceviamo la pace, la shalom. Se siamo in pace con Dio, godremo gioiosamente anche dello Shabbat e desidereremo continuamente celebrare lo Shabbat. Non saremo tentati di trascurare la comune adunanza, come ci ricorda Ebrei, che è centrata sulla persona di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo Dio che ama gelosamente essere celebrato, adorato da coloro che in Lui hanno ottenuto pace. Romani 5:1. Da questo comprendiamo che il nostro valore come esseri umani, come cristiani, come lavoratori, come responsabili della nostra famiglia, come onesti cittadini, non si basa sulla molteplicità dei lavori che facciamo o delle molte occupazioni, ma sulla nostra relazione con Dio, la nostra appartenenza a noi. Vedete l'Ecclesiaste? Riflettendo sulle molteplici occupazioni e sogni o pensieri che sorgono da essi, li colloca proprio nell'ambito del culto a Dio, ammonendo i suoi lettori affinché queste occupazioni, preoccupazioni, sogni e pensieri non soppiantino il posto che spetta all'adorazione a Dio. Vada ai tuoi passi, quando vai alla casa di Dio, e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni, notate, vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Ecclesiaste 5:1-3. Questo qual è? Qual è il rischio che l'Ecclesiaste vede? Il rischio è quello di portare al Signore il paniere delle nostre occupazioni e dimenticare di adorarlo, di celebrarlo, di ringraziarlo per la sua infinita amorevole misericordia concessaci in Cristo il Salvatore, il Signore, che è il Signore anche delle nostre occupazioni. Quindi il pericolo, il rischio è quello di portare il paniere delle nostre preoccupazioni al Signore senza celebrare. Il versetto 7 di Esodo 6, che non abbiamo letto all'inizio, registra le altre parole del Signore atte a rimarcare fortemente l'identità del popolo. Lo leggo: vi prenderò come mio popolo, sarà vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori egiziani. Ai duri lavori del secolarismo, del consumismo. L'aggettivo possessivo che qui abbiamo letto, sarò vostro Dio, è indicatore di dignità, di distinzione, di separazione dagli altri popoli. L'identità del popolo di Dio è vincolata a Dio che lo ha eletto come popolo, sottraendolo alla schiavitù del peccato e di tutte le sue manifestazioni accentuate oggi proprio con il progresso scientifico, tecnologico, sociale, culturale. Ma non solo questo. Versetto 7 di Esodo 6 è anche l'assegnazione di un territorio, di una terra. Versetto 8, scusate. Con il Dio, versetto 8, vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, ad Isacco e Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Con Dio liberatore, il Salvatore si esce dalla terra di schiavitù per entrare nella terra di libertà, per entrare al ritorno delle celebrazioni del riposo, dello Shabbat, della lode, dell'adorazione che spetta solo a Dio. Le parole "Io sono il Signore" sono le stesse di singolarità, di unicità con cui il Signore, notate, introduce la legge del Decalogo, e cioè l'adorazione che gli si deve. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla schiavitù, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra e nelle acque sottoterra. Non ti prostrare davanti a loro, non li servire, perché io sono il Signore, il tuo Dio, un Dio geloso. Questo lo leggiamo in Esodo 20, versetti 1 a 5 e Deuteronomio 5, 6 a 9. Vedete che in questo testo Dio unisce il luogo dello Shabbat, la terra promessa, con l'adorazione esclusiva che gli si deve. Il pericolo dell'idolatria è quello di fare del lavoro il proprio idolo, del profitto il proprio idolo, delle ricchezze che il lavoro può produrre il proprio idolo. Quindi non adorando il Dio che invece fa donazione di ogni cosa. L'identità del popolo di Dio, dei cristiani nati di nuovo, quindi si distingue da coloro che non lo sono, o lo sono solo nominalmente. Essi amano, i cristiani amano lo Shabbat, perché trovano nel loro Salvatore Signore il vero riposo arricchito dalla lode, dall'adorazione e celebrazione dal Dio vivente, il quale gradisce e si compiace delle lodi del suo popolo. Non c'è vero Shabbat per nessuno se non c'è vera adorazione del Dio dello Shabbat. E se vogliamo lo Shabbat, la Shalom, scusate, se vogliamo la pace con Dio, con noi stessi, con la Chiesa, con il mondo, dobbiamo desiderare di vivere il riposo del Signore, dell'adorazione, della lode del suo nome, di cui ci fa dono, il vero, di cui Dio ci fa dono, del vero Shabbat, che ha una prospettiva eterna, come ci ricorda la Scrittura. E prima di concludere, di leggere quella preghiera che ci è consigliata dagli organizzatori, vorrei dire un'altra cosa che non ho qui nei miei appunti. Nella visione umana, sociale, la domenica è vista come l'ultimo giorno della settimana. E si arriva a fine settimana stressati dal lavoro, stanchi a tal punto che, ecco, si dice, ho diritto di riposare anche dalla domenica, ho diritto di fare altro la domenica piuttosto che dedicarla al Signore. Nell'antico patto il giorno del riposo era il sabato, il settimo giorno, ma con la resurrezione di Cristo il giorno del riposo è il primo giorno della settimana. Si inizia la settimana con il riposo, non con la stanchezza. E questo ci permette di poter iniziare lunedì con ringraziamento e non con delusione e dire, ah, il lunedì un'altra volta, che fatica il lavoro. Se noi apprezziamo che il Signore ci dà riposo, sappiamo apprezzare la settimana lavorativa. E poi ritornare il giorno successivo, alla fine della settimana, che è il primo giorno della settimana, per riprendere le forze nel riposo del Signore. Se invece viviamo la settimana con pesantezza, come il lavoro, come se fosse una maledizione, allora saremo stanchi anche la domenica e non troveremo assolutamente riposo. E allora dobbiamo leggere questa preghiera che ci è consigliata a conclusione di questa predicazione. Signore, cerchiamo impotenti di trovare rifugio in te, ma non sappiamo come. Influenzati dalla nostra vita quotidiana, ci concentriamo esclusivamente sui nostri risultati, anche se desideriamo ardentemente approvazione e amore. Grazie per averci amato per primo. Grazie per averci donato il tuo amore incondizionatamente. Grazie per aver nutrito noi, le nostre anime, per averci fornito tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non sono necessarie vitamine supplementari. Signore, aiutaci a comprendere la nostra fame come desiderio di te. Aiutaci a nutrirci del tuo amore. Perdonaci per le nostre volte, le volte che abbiamo disprezzato lo Shabbat, affaticandoci in altro o in cose pubbliche. Mostraci come essere quotidianamente alla tua presenza e guidaci sempre.